Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Milvio, allora, una volta arrivati in Australia non avevate parenti e siete qui in questa zona, Croydon Park, dove ci saranno molti italiani. Qui nel vicinato ci sono italiani o no?
Sì, sulla destra c'è un'italiana di Potenza, il marito è morto 3-4 mesi fa, c'ha due figlie che ogni tanto vengono a trovarla. Sulla sinistra c'ho metà italiano e metà libanese. Giovani, hanno due bambini piccoli, siamo molto accordati con loro, andiamo molto d'accordo. Sull'angolo più giù della strada, circa 50 metri, c'è un'altra famiglia di italiani, dall'altra parte i calabresi, dall'altra parte lo stesso, l'altro l'angolo della strada sono dei calabresi e quindi abbiamo dei calabresi che siamo stati praticamente parenti. Loro venivano ai nostri pranzi, quando si faceva, si andava a fare qualche picnic assieme, quando che avevano loro qualche festicciola eravamo i primi invitati, insomma ci aiutavamo molto molto a vicenda. Più giù ci sono degli abruzzesi, insomma sulla strada praticamente sono metà e metà, italiani e metà di altre razze, ecco.
Diciamo così, un sobborgo multiculturale come ce ne sono tanti,
sì,
qui,
sì,
a Sydney.
Sì, sì.
Milvio, una volta arrivato qui in Australia è stato difficile trovare lavoro, ma lei mi parlava di elettronica. Che
sì.
Ha fatto?
Io ho avuto un negozietto a Leichhardt chiamato Italo Electronics assieme a altri due italiani. Uno di quelli ha lasciato in principio, poco tempo dopo che siamo messi giù, dopo messi in business ha deciso di andare via e siamo rimasti io e un altro italiano della Spezia, povero, adesso anche lui morto, se n'è andato, e abbiamo stabilito questo piccolo negozietto che si faceva servizio ai televisori, le radio, ecco, sono andato avanti così per un poco. Dopo anch'io ho lasciato quel lavoro lì e sono andato a lavorare per un'altra compagnia di aria condizionata. Lì ho lavorato per un poco, dopo il padrone ha deciso di vendere questo business e io quello che si lavorava assieme l'abbiamo comprato e siamo andati avanti fino al 75, dal quale abbiamo vinto un concorso con la Panasonic di chi vendeva 100 macchine dell'aria condizionata di stanze per una stanza aveva diritto a un viaggio in Giappone gratuito, soggiorno e viaggio. Sono stato in Giappone io e uno dei miei soci, che eravamo in tre soci sull'aria condizionata. Siamo stati là 15 giorni, abbiamo girato quasi tutto il Giappone a spese del Panasonic e ci hanno trattato come dei principi. Io non so spiegarmi, il direttore fondatore della Panasonic, Mitsushita, era ancora vivo e lui personalmente ci ha invitato a una cena dove che nessuno può entrare almeno che non è invitato da qualcuno grosso del genere.
Ecco, è veramente una soddisfazione.
Tappeto rosso dappertutto dove si andava. Sulle fabbriche dove ci portavano avevamo tappeto rosso dappertutto. Una meraviglia.
Se fosse rimasto in Italia cosa avrebbe fatto?
E questo sarebbe stato un punto di domanda molto grosso da dire. Non l'avrei saputo, no.
Senta, io qui ho visto una fotografia di Aviano nel 1959, mi sembra. Ma come mai è andato ad Aviano?
Eravamo là e io ero matto per l'aeronautica. Io ero abbonato a una rivista chiamata Ali in Italia, che mi arrivava ogni mese a casa. Così, il desiderio di volare.
desiderio di volare, ma invece in Australia è venuto con la nave. Ma ha volato poi?
Ho volato. Sì. Ho fatto diversi voli lì a Campo Formido, è un piccolo campo di aviazione, di turismo. Si andava lì, si pagava 1.050 lire per un quarto d'ora di volo. Per risparmiare 1.050 lire dovevo lavorare molto. Quella volta 1.000 lire erano soldi.
Appassionato di volo, ma quindi cosa ne pensa? Delle frecce tricolore che sono rinomate in tutto il mondo?
A solo pensarmi delle frecce tricolore mi viene la pelle d'oca. È qualcosa di quello che fanno, di spettacoloso proprio. Lì c'è un coordinamento spettacoloso che devono avere un mucchio di un sacco di manovre, di studio e di prove prima di poter portare a fine uno spettacolo del genere.
Torniamo adesso alla sua famiglia. Lei mi ha detto di aver avuto un figlio Down. Crescere un bambino con la sindrome Down, com'è stato?
Quello lì è stato un grande problema per me e anche per Lauretto, ma lei non lo ha dimostrato perché mamme hanno un altro senso diverso di un uomo, le donne sono diverse, ma a me mi è sembrato che mi avesse cascato il mondo addosso.
Perché?
Perché quando che è nato, il dottore che l'aveva portato al mondo è venuto a noi che ancora Lauretta, la moglie, era sotto i dolori del parto, ci ha detto, dice, guarda, ve l'ho detto io di andare a fare la prova della placenza. E non l'avete sentito, vedi che il bambino non è buono, non si sa se vivrà, oppure se vive non sarà completo dentro, non saprà a mettere il cucchiaio in bocca. Quando che senti una roba del genere ti fa male al cuore. Anzi, ci ho detto io al dottore che lui si è chiarito in quella maniera lì con mia moglie che era ancora malata. Se lui aveva fatto public relations quando che studiava, mi ha detto di sì, ma io penso di no, ha detto, perché quella povera donna lì ancora quasi moribonda, te ci viene a raccontare queste storie qua, aspetta almeno che si rimette un poco. Però tutto è andato per il meglio, il bambino cresceva, mia moglie ha fatto salti da gigante, lo ha portato dappertutto, ci ha cercato di insegnarsi qualsiasi cosa. Questi bambini qua hanno tendenza di buttare fuori la lingua e lei ce lo spingeva dentro col dito, ci dava schiaffetti sulla bocca perché tenesse la lingua dentro. La portava alla opera e a camminare sulla panchina per farci imparare a camminare bene, scendere dai gradini, salire sui gradini. Ma una roba, ha fatto qualche cosa di spettacoloso.
La sua moglie è un'eroina, diciamo.
Sì, è quella che si può dire, quello che vogliono di mia moglie, e la gente qui in giro la considerava che era un giro vago, che andava via. Andava via per dare certe emozioni al bambino, per farlo svegliarlo e tirarlo fuori, non metterlo dietro la porta, come che fanno tanti. Quello lì non è buono, mettiamolo là e lasciamolo là. No. Lo ha portato avanti ed è venuto qualcosa di spettacoloso.
Ed ora è il vostro, diciamo così, bastone della vecchiaia?
Sì, proprio così, anche due bastoni.
Milvio, dunque, della sua vita in Australia c'è qualcosa che rimpiange o no?
No.
Rifarebbe tutto?
Yeah. Io sono molto contento di essere qui perché l'Australia ci ha dato quello che si stava cercando per formare una famiglia. Non c'ho rancori con nessuno. Ci sono certe cose che non sono di mio gradimento, però quelle non distorcono l'idea che sono stato contento e mi ha dato quello che volevo qui.
C'è qualcosa che non rifarebbe?
No.
È qualcosa che non è riuscito a fare ma che vorrebbe ancora?
No, ho fatto tutto quello che mi desideravo. Il mio desiderio era quello di avere una famiglia sana, mentalmente e fisicamente, e ci sono riuscito, sono contento.
Ecco, adesso quanti anni sono dal suo arrivo in Australia?
Del 61, 56, 60 anni quasi.
Dopo tanti anni d'Australia, che cos'è che cambierebbe della sua vita? C'è qualcosa che cambierebbe? Oppure per il futuro cosa prevede?
Roba da mangiare che non permettono che vengano qui dall'Italia.
Quindi le mancano i prodotti italiani? Che cosa le manca dell'Italia?
Le lumache.
Le lumache?
Le rane.
Ma qui ci sono sia lumache che rane.
Ci sono in barattoli.
Allora lei andava a lumache in Friuli,
sì.
Dopo la pioggia.
Sì, sì, e si raccoglieva le lumache, sacchi di lumache.
E chi le cucinava?
Oh, le donne di famiglia, mia mamma, mia suocera.
Quindi quelle le sono rimaste. Beh,
sì.
I francesi ne mangiano.
Ecco, i francesi le mangiano molto volentieri anche loro.
Quindi le mancano le lumache e le rane?
Oh sì, quello per dire qualche cosa di minimo, ma mancano i paesaggi dell'Italia.
Ecco, cosa le manca del suo Friuli?
Le montagne mi mancano, i fiumi, i rigagnoli dell'acqua bella fresca e zimpilante, quella mi mancano, le cime delle monti bianche, quelle mancano qui.
E trascorrere il Natale al caldo ancora fa effetto?
Sì, fa molto effetto, quello non si può cambiare.
Quindi quello vorrebbe sempre avere un Natale in bianco?
Sì, un Natale bello in bianco con della neve fuori della casa, il caminetto acceso, qui non c'è purtroppo.
Senta, suo figlio Paolo, ma sì. Parla l'italiano?
Un poco. Poco, ma non si può pretendere che parli tre lingue praticamente, perché se vuole lui parlare l'italiano, il friulano, l'inglese, è un problema. Si arrangia a dire qualche parola in friulano e molto di più in italiano.
C'è qualche cosa di cui è soddisfatto di aver fatto nella vita?
Quello che dico è avere la casa tutta mia e avere la famiglia sana. Quella è la grande soddisfazione che ho.
Quindi contento della sua vita in Australia?
Sì, sì.
Non tornerebbe indietro?
No, tornerei indietro per essere più giovane.
Ma gli anni passano per tutti?
Sì, quella è fortuna di quello.
Ecco, che cosa ricorda degli anni che ha vissuto in Italia? Perché lei ha vissuto per 21 anni in Italia.
Sì, le corse che facevo per andare a scuola serale in bicicletta e le corse che ha fatto per andare a trovare Lauretta nel suo paese la sera.
Ah, perché non è dello stesso paese?
Sono circa 7 chilometri, quasi 8 chilometri.
E li faceva a piedi?
No, in bicicletta.
In bicicletta? 10 minuti?
Più di 10 minuti, ma non è solo il fatto della bicicletta, che il freddo, la pioggia, il vento, lì vicino a Trieste c'è la bora. E quando che tira la bora, a pedalare contro la bora.
Però l'amore è più forte.
L'amore più forte.
Senta, ma lei è tornato nel suo paese che aveva 1500 abitanti, mi
sì.
Diceva. Adesso è spopolato oppure?
No, è molto fiorente. Il mio paese è conosciuto in Italia per essere stato teatro del 30 ottobre della fermata degli austriaci nel 1917. Ogni anno il 30 ottobre fanno una grande parata i cavalieri e la fanteria, e c'è un battaglione a Roma chiamato Battaglione Pozzuolo del Friuli. Ho delle immagini che mi hanno mandato giù adesso, che hanno fatto là, degli amici mi hanno mandato un link per vedere cosa è stato fatto quest'anno, che sono 100 anni che lo fanno. È qualcosa di bello da vedere.
Cosa si ricorda del periodo della Seconda Guerra Mondiale?
Mi ricordo che si scappava nel rifugio quando si sentiva la sirena del paese a suonare, che dicevano che c'erano gli aerei, che si andava dentro il rifugio che mio padre aveva costruito sottoterra, e lì aveva messo delle fascine sopra, della terra un'altra volta, delle fascine, dei legni in caso che qualche bomba cascasse sopra, che non poteva entrare dentro. E mi ricordo di vedere degli aerei in cielo a cascare in fiamme, e i cosacchi che venivano su dal sud a cavallo con i berretti neri e rossi è roba da bambini, sei anni che ho finita, 5-6 anni avevo. Dopo mi ricordo che si scappava via dalla casa nostra, si andava verso il paese, attraverso i campi, perché abitavo fuori un po' dal paese, e sentire le pallottole della mitragliatrice a fischiare sopra la testa, sono dei spaventi che si prendeva quando che mia mamma veniva a svegliarsi alle 2-3 dopo mezzanotte di andare in rifugio.
Quindi sono dei ricordi indelebili.
Sì, non li puoi cancellare più quelli.
Milvio, io la ringrazio per questa parte del racconto della sua vita e mi auguro di risentire anche sua moglie.
Sì.
Grazie ancora e buone feste.
Grazie altrettanto e un saluto a tutto SBS.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.